Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Paddock GP. Con me, come di consueto, ho sempre con me i miei colleghi e intenditori del mondo delle due ruote. Iniziamo intanto con il giro dei saluti. Buonasera Riccardo.
Ciao Andre, buonasera a tutti.
Passiamo poi al primo Simone, il primo che mi capita davanti, a Simone Massari.
Ciao, ciao a tutti.
E infine, ma non per ultimo, Simone Cervelli.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci ascolteranno.
Allora, come è andato il vostro weekend? Avete trascorso, come immagino anche molti dei nostri ascoltatori, una dolce primo maggio, chi un po' sotto la pioggia, chi un po' a vedere, insomma, di recuperare qualche appuntamento del weekend. Com'è andato? Tutto bene per voi?
Sì, tutto perfetto, Andre.
Benissimo.
Allora,
Tutto bene.
iniziamo un attimo parlando un pochino di come è andato il Gran Premio nell'appuntamento spagnolo che si è svolto a Jerez de la Frontera. Un appuntamento che, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, faceva un po' da cartina tornasole. Grazie a questo Gran Premio abbiamo visto quali sono i team che effettivamente hanno lavorato meglio, anche perché Erez è stato il palcoscenico principale dei test di inizio stagione, prima dell'inizio della stagione, dove si è lavorato di più. Più avanti vedremo un po' gli alti e bassi di tutti i team, quindi passando dallo Ducati, toccando l'Aprilia. Vedremo la KTM, quello che ha fatto in questo weekend, passando infine per la Yamaha e per ultimo per la Honda che continua a brancolare, a diciamo non trovare neanche la luce in fondo al tunnel, si sta addentrando sempre di più nell'oscurità. Facciamo un piccolo recap intanto. Gran Premio di Jerez de la Frontera che ha visto come poleman Aleix Espargaró. Aleix Espargaró è stato protagonista di un tempo a dir poco veramente sorprendente, addirittura ha dato un distacco di ben 2 decimi dal secondo sulla griglia di partenza. Ha fatto registrare un 1,37,2. Mentre Jack Miller, che si è posizionato sulla seconda casella, un 1,37 e 4,37. 2 decimi non sono affatto pochi. Jorge Martin completa la prima fila con 1,37 e 458 a pochissima distanza dalla KTM dell'australiano. Seguono poi Brad Binder, Pecco Bagnaia sulla quinta casella e, attenzione, attenzione, Dani Pedrosa. Dani Pedrosa, ovviamente, MotoGP Legend, è stata una grande sorpresa, una piacevole sorpresa. Rivederlo lì davanti ha fatto emozionare non pochi tifosi e anche me, devo dire la verità. Settimo posto per Miguel Oliveira, seguito da Zarco, Marini, Vignales, Nakagami e infine Alex Marquez. Abbiamo fatto una carrellata un po' delle prime 12 posizioni delle 12 caselle che hanno preso il via sia per la sprint race che per il Gran Premio ufficiale della domenica. Passiamo appunto alla prima sprint, alla metà gara, diciamo, del sabato. Una metà gara che è stata, ha visto protagonista Brad Binder. Brad Binder, il sudafricano, ha fatto una gara, ha saputo gestire molto bene un po' tutto l'appuntamento. Ovviamente con il suo stile un po' spettacolare, facendo spanciare a ogni curva la propria KTM, e magari non badando troppo al consumo delle gomme, però alla fine è riuscito a portare sul gradino più alto del podio la KTM. E scusatemi un secondo. Allora, secondo posto invece agguantato da Francesco Bagnaia, il nostro Pecco, che durante le interviste si era anche pronosticato al primo posto. Diciamo non ci è andato troppo lontano, eh? Lui, pensava di fare sia la pole position, il primo posto alla sprint race, il primo posto poi al Gran Premio, vedremo bene poi come si è classificato. Non ci è andato troppo lontano con questo secondo alla sprint race, che sicuramente gli avrà dato molta fiducia. Terzo posto per Jack Miller, altra KTM che riconferma la superiorità nei confronti delle case giapponesi, quindi mi azzarderei a dire sicuramente che la KTM è quel team che sicuramente potrà dare fastidio alla Aprilia e non solo. Secondo Jorge Martin, l'esplosivo Jorge Martin finalmente è riuscito a tirar fuori il meglio di sé. Miguel Oliveira, che è tornato comunque dall'infortunio, tra l'altro poi vedremo poi cos'è successo anche in gara, è riuscito a portare a casa il quinto posto sempre nella sprint race, sesto posto poi per Dani Pedrosa. Facciamo una carrellata veloce con un Vignales come settimo classificato, Joan Zarco, Marco Bezzecchi nono, Luca Marini decimo, poi andiamo giù verso Di Gian Antonio, mentre Quartararo si trova solamente in dodicesima posizione, mentre il compagno di squadra conclude in sedicesima. Ora, prima di chiedere un po' il parere tutto di voi, vediamo un attimo cosa hanno combinato nel evento principale, l'evento della domenica. Pecco Bagnaia ha azzeccato la sua, il suo pronostico, la sua schedina, chiamiamola così, conquistando il gradino più alto del podio. Si riconfermano al secondo e terzo posto di nuovo le KTM. Quindi non è stato un bagliore quello della casa austriaca, ma si sono confermati e devo dire hanno fatto anche uno show spettacolare durante l'appuntamento. Jorge Martin, ottimo quarto posto. Aleix Espargaró, che partiva dalla pole position, è arrivato in quinta posizione. Seguono poi Luca Marini, un settimo Dani Pedrosa, devo dire impeccabile nuovamente, Alex Marquez solamente ottavo, e mentre decimo Fabio Quartararo. Poi vedremo anche tutte le vicende successe durante l'appuntamento, tra un long lap, una penalità per Bagnaia, un doppio long lap per una pizzicata sulle righe. Ora poi lo vedremo bene. Allora, innanzitutto, abbiamo fatto questo riassunto, prima di iniziare a parlare un po' nello specifico di ogni team, di cosa hanno combinato, iniziando appunto dal nostro Riccardo, volevo sapere come l'hai vissuta un po' questa gara, ti aspettavi un esito del genere oppure tutt'altro?
Allora, Andre, il Gran Premio di Spagna secondo me è stato il gran premio più emozionante dall'inizio del campionato. Ci sono state due gare bellissime ed una qualifica che ha avuto anche un po' il brivido della pioggia, quindi ha avuto un po' di tutto questo gran premio. E come dicevi tu prima, è un po' la cartina tornasole da sempre il tracciato di Jerez per quello che potrà essere l'andamento della stagione. E secondo me, anche alla luce di quello che avevamo visto nei test e nelle prime gare della stagione, ha rispecchiato il reale valore dei team, ovvero le case europee sono nettamente avvantaggiate rispetto alle case giapponesi, su di tutte la Ducati e un gradino sotto Aprilia e KTM, che potranno infastidirla non poco quest'anno, mentre per quanto riguarda Yamaha ed Honda sono molto indietro, purtroppo. Non mi aspettavo una prestazione così deludente dalla Yamaha su questo tracciato. Me li aspettavo molto più competitivi, anche se sono in difficoltà. Però mi aspettavo che lottassero per le posizioni importanti, mentre per la Honda pensavo che sarebbero un po' tornati indietro rispetto ad Austin, dove è un tracciato che di solito gli si addice molto, ecco.
Devo dire sì, hai fatto un po' un riassunto molto azzeccato di quello che è successo. Volevo sentire un po' prima di iniziare quello che potrebbe essere un dibattito, perché di vicende ne sono successe molte. Volevo sentire invece a Simone Massari come ha vissuto questo Gran Premio. Il nostro Riccardo ha detto che è stata appunto una cartina tornasole, ti aspettavi la stessa cosa. Colgo anche tra l'altro il commento del nostro Gabri Bassi che dice: voi lo avevate detto dai test che bisognava tenere d'occhio la KTM. Ora, ti aspettavi questo dalla KTM? Ti aspettavi qualcosa di diverso?
Allora, io fin dall'inizio ho detto KTM che potrebbe essere la seconda forza del mondiale, perché l'anno scorso comunque il team Red Bull è arrivato secondo come classifica, quindi quest'anno ha fatto dei grossi passi in avanti e ha due bei piloti, perché Binder era già un bel pilota prima e adesso si è aggiunto anche Jack Miller, che porta un know-how, un modo di lavorare in un certo tipo, ed è così, si fa così. Le grandi squadre fanno così per crescere. E però diciamo che è stato un gran premio che ha confermato le moto da battere, che sono le moto europee. Aprilia forse gli manca qualcosa in gara, però KTM Ducati sono lì a battagliare, e secondo me il campionato si snoderà lì, perché comunque non credo che Honda e Yamaha, per quanto possano migliorare, possano impensierire queste case. Poi con un Bagnaia così centrato, deciso, che si accontenta tra virgolette di un secondo posto nella sprint e nella gara vince lottando, ecco.
Salutando invece il nostro Alessio Remma che ci saluta, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Volevo chiedere invece al nostro Simone Cervelli cosa pensasse un po' dell'Aprilia, che abbiamo pronosticato un po' tutti e tre, ma sappiamo bene che i nostri pronostici non sono così tanto non sono avverati. Esatto, se effettivamente l'Aprilia fosse la seconda forza in campo, oppure dopo la performance della KTM di domenica non fosse la terza.
Beh sì, secondo me la KTM comunque ha mostrato i muscoli in questo round spagnolo, anche un po' a Ducati, perché comunque ha dato filo da torcere a Bagnaia, quindi KTM è sobbalzata al secondo posto al momento e l'Aprilia è scesa al terzo. Aprilia ha dimostrato comunque di essere molto forte sul giro secco, lo ha dimostrato con Aleix Espargaró in primis, ovviamente. In gara un po' ha perso, ha fatto un po' più di fatica, ad esempio, ecco. Poi Espargaró ha provato a tenere il passo nella sprint ed è caduto, stava cercando di tenere il passo dei primi quattro che stavano andando, e quindi forse un po' di limiti ci sono, però è comunque il primo Gran Premio europeo e ce ne stanno tanti altri. Cioè, prima di dare un giudizio sulle Aprilia, io aspetterei Le Mans, aspetterei poi il Mugello e tutte le altre gare europee che verranno a venire. Ecco. Secondo me già la prima sosta, dopo Le Mans, si faranno le prime valutazioni. Ecco. Poi ci sarà la tripletta famosa Mugello, Germania, Olanda, lì ci sarà la lunga sosta, perché ricordiamo che il Kazakistan è stato cancellato e quindi adesso ci sarà una pausa di un mese e mezzo e poi inizierà con altre gare europee, tra cui il Regno Unito, poi c'è anche Misano, Austria, Catalogna e poi tutte il trio asiatico, i tri asiatici.
Quindi magari vedremo come andrà l'appuntamento di Le Mans, che ricordo è il millesimo GP se non sbaglio. Comunque esatto. un bel traguardo, ci sarà uno spettacolo indimenticabile sicuramente. Iniziamo a parlare un po' nello specifico, ma rimaniamo focalizzati sempre sulla Ducati e inevitabilmente su, parlando della Ducati ufficiale, su Pecco Bagnaia, anche perché Bastianini si è dovuto assentare poiché accusa ancora i dolori alla spalla, non alla scapola. Sono in corso quindi accertamenti, anche perché sembra un dolore di riflesso, ovviamente non ci azzardiamo a sparare delle... Atteniamoci alle ipotesi, non siamo dei medici, quindi atteniamoci a questo. E Bagnaia quindi ha portato avanti una gara praticamente da solo. Volevo chiedere sempre a Simone Cervelli, perché non, magari non è stata messa in campo ne parlavamo anche prima, no? Fuori onda, la Ducati di Pirro.
Beh, semplicemente perché Miro questo fine settimana di Jerez non era presente in Spagna, ma era impegnato nel campionato italiano velocità a Misano con il team Barney Racing. Ha corso le prime due gare della stagione, una delle quali ha anche vinto. A proposito, ricordiamo che su Rosso Motori c'è anche il CIV da seguire, anche tanti piloti di cui parliamo in maniera più approfondita, tali Saltarelli, Patacca, il Coppola, ecco. Solo per citarne alcuni, però è questo comunque, ritorniamo, il motivo per cui Pirro non era presente in Spagna, perché era impegnato nel campionato italiano velocità, ecco.
Benissimo, grazie per queste informazioni. Sicuramente, magari non tutti, sapranno che effettivamente Pirro non è che la domenica sta sul divano a guardare le gare in MotoGP da lontano, ma è in pista a correre. Rimanendo invece sulla Ducati, su Bagnaia, ecco, il nostro titolo ci dà un indizio. Ricordo a tutti che è il numero uno. Il weekend non è iniziato nel migliore nei modi. Ci sono state delle difficoltà, il feeling con la moto non era dei migliori, però è riuscito comunque dopo un sabato che assolutamente non è andato affatto male. Magari ecco, la sprint race ha fatto vedere quello che la squadra ha fatto, su cosa hanno lavorato, e hanno ottenuto ottimi risultati, quindi una resilienza non da poco. Volevo richiedere a Riccardo, un po' più nello specifico, cosa accusava un po' Pecco, su cosa pensi che abbiano lavorato, e poi accennaci qualcosa anche sulla Pramac, quindi il primo team satellite.
Sì, allora, il venerdì del team ufficiale è cominciato davvero male, perché da un lato avevano Bastianini che, poveretto, era molto dolorante alla scapola e alla spalla, e quindi poi ha deciso di ritirarsi per proseguire il recupero. Ma Bagnaia, in una pista in cui lo scorso anno aveva segnato la pole position, il giro veloce e la vittoria, aveva iniziato malissimo, addirittura finendo il venerdì in tredicesima posizione e quindi costretto alla Q1. E come sappiamo, in questa MotoGP partire indietro praticamente ti pregiudica ogni chance di podio e di vittoria. Invece, lui accusava soprattutto dei problemi di anteriore, non riusciva bene a buttare la moto in curva usando bene i freni e la percorrenza della sua Ducati. Questo problema è stato attenuato nel corso del sabato, grazie al suo team, lavorando sull'anteriore, appunto, e sono riusciti a progredire. Ma ancora durante il sabato non era a postissimo Pecco, tanto che il secondo posto mi ha un po' stupito per come è arrivato. Io non me lo pronosticavo, ecco, dopo un venerdì del genere, un podio nella sprint race. E invece ha saputo correre insieme al suo team da davvero campione del mondo qual è, e ha portato a casa punti importantissimi, ma soprattutto ha fatto vedere a tutti gli altri che lui, bene o male, lì davanti c'è sempre. Poi la domenica, secondo me, ha fatto veramente una gara, forse una delle sue più belle gare che ha corso, perché anche con la penalità che ha dovuto scontare del drop one position, ovvero restituire una posizione per il pseudo contatto con Jack Miller, che non c'è stato in realtà, e qui mettiamo un punto esclamativo sull'ennesimo errore della direzione gara, che ne ha fatti molti nel corso di questo weekend, e si è portato a casa Pecco 25 punti importantissimi, vista anche la caduta di Marco Bezzecchi, che in questo weekend non è stato brillantissimo, e si è ripreso la vetta della classifica. Per quanto riguarda invece il team Pramac, allora Zarco l'ho visto molto, molto indietro rispetto a Jorge Martin e agli altri piloti che hanno la GP23, in questo caso il solo Bagnaia, perché Bastianini non abbiamo la prova. Però anche Martin è stato veloce, ma non ha avuto quel click che gli ha permesso di giocarsi il podio. In qualifica era andato molto bene, anche lui diceva di essere a posto soprattutto nel passo gara per poter puntare a un risultato importante, però questo purtroppo non è arrivato, quindi c'è ancora del lavoro da fare per Jorge Martín.
Sicuramente, sicuramente. Bene, grazie. Allora, hai alzato un punto su cui volevo soffermarmi un pochino. La penalità, le penalità in generale, più che altro, iniziando da quella di Bagnaia. Un po' vediamo l'evento un po' come è andato. In bagarre si trovavano Pecco Bagnaia e l'ex compagno di squadra Jack Miller, adesso sulla KTM. Su, ora non ricordo quale fosse la curva, in una curva comunque verso destra c'è stato un leggero contatto tra i due. Bagnaia era interno, ha toccato Jack Miller, i due si sono tra virgolette scontrati, ma neanche troppo, diciamo, siamo abituati anche di peggio durante la MotoGP. Bagnaia ha chiesto immediatamente scusa alzando il braccio a Jack Miller, che sicuramente l'australiano, magari preso un po' dall'adrenalina, si è lasciata andare ad un gesto che sicuramente a mente fredda non avrebbe mai fatto. Però detto questo, è stata una battaglia relativamente pulita, non c'è stato niente di che, e i due poi hanno continuato tranquillamente a battagliare. La race direction, forse un po' da quello che è successo anche con da Marc Marquez nei primi appuntamenti, forse si è lasciata prendere un po' la mano, e in questo Jerez ha cominciato a dare una penalità. Quindi è stata, hanno intimato al nostro Becco di cedere nuovamente una posizione. Poi dietro si trovava nuovamente Jack Miller. La cosa che ha dato un po' fastidio, secondo me, a me avrebbe dato fastidio sicuramente, immagino ha dato fastidio anche a Pecco, è che ha spezzato sicuramente il ritmo del ducatista, infatti non ha ripreso immediatamente comunque il passo che aveva prima della penalità. Voglio sapere, iniziando da Simone e poi magari facendo anche un piccolo focus, un accenno, poi riprenderemo meglio anche dopo, a quello che è successo a Fabio Quartararo e sulla pioggia di penalità lanciate così come se non ci fosse un domani.
Diciamo che la penalità di Bagnaia, il fatto di cedere la posizione a Miller, è abbastanza anacronistica rispetto allo sport, che è stato un contatto di gara, comunque lo spazio c'era e si conoscono, quindi sono due piloti corretti per quanto aggressivi
e anche amici, tra l'altro.
Ma certo, quindi certo c'è stato il gesto di stizza, ma va bene anche così, cioè, forse poteva evitarselo per perdere meno tempo, ecco. Probabilmente senza quel gesto si sarebbe messo ancora prima sul codone della Ducati di Bagnaia, però vabbè, nel senso, avesse perso 3-4 secondi, dici ok, allora è stato magari un contatto più duro, però veramente quello è stato un contatto di gara, ma veramente una leggera sportellata, ecco, quindi non...
Esatto.
E per Quartararo è stato anche sfortunato a dover fare due volte il long run penalty, perché la prima volta ha pizzicato la linea bianca in uscita, e quindi non è corretto, ecco, la direzione gara non lo considera valido, perciò l'ha dovuto rifare, ecco.
Sì, penso che su quello magari non ci siano dubbi, un po' per il primo long lap penalty dato, anche per essere scivolato nella prima fase di gara. Ricordo infatti che il gran premio principale, come tra l'altro la sprint race, è iniziata con una bandiera rossa, ovvero si sono concluse le prime curve, dopodiché c'è stato un contatto tra Franco Morbidelli, se non sbaglio, Miguel Oliveira, mentre era sulla sinistra, e Quartararo, che inizialmente aveva uno spazio per infilarsi, poi c'è stato un contatto con il manubrio, viste un po' dalle riprese da vicino ad alta velocità, si è chiuso lo sterzo a Quartararo, che ha buttato giù praticamente il portoghese. Secondo me anche questo era un incidente di gara. non c'è stato magari sicuramente non era voluto, c'è stato un impedimento fisico che non gli ha permesso a Quartararo di sterzare meglio e questo ha causato un incidente. Quindi ci sono, quello che voglio dire, e tra l'altro prendo anche il commento di Raffaello Caruso, ma poi comunque ci torneremo bene anche dopo. La race direction sembra che voglia un po' rimediare a quello successo con Marc Marquez, quindi hanno magari stretto un po' la cinghia, lasciato meno spazio, vogliono magari spaventare tra virgolette i piloti dicendogli non avete più margine di errore, adesso è o così o così o avete le penalità. E la pensate, Simone? Rimango ancora su di te, poi passo anche agli altri colleghi. Pensi che sia un atteggiamento corretto questo o possa comunque non far bene a quello che è lo spettacolo della MotoGP?
Allora, la sicurezza deve essere davanti a tutto, però qua non si parla di sicurezza, si parla di penalizzare delle situazioni. Ci sono, è molto situazionale la cosa, non è difficile valutare in modo univoco ogni singola caduta, incidente in gara e le dinamiche sono differenti ogni volta. Quello di Quartararo, un po' al limite, era lì in mezzo, però alla fine dove poteva andare, sono molto al limite, non hanno spazio di manovra, specialmente Jerez è una pista molto stretta, la prima curva non è così immediata, ecco. Quindi ci può stare, ecco. La penalità forse un po' eccessiva, però diciamo che la strada intrapresa è quella. La penalità di Bagnaia è assolutamente un brutto esempio, ecco. Non sono non è quel tipo di penalità che serve alla MotoGP.
Simone, volevo sapere un po' invece quello che potesse essere, Simone C, chiaramente, quello che potesse essere il tuo parere.
Beh, la condivido pienamente quanto detto da Riccardo e da Simone. Secondo me si tratta di penalità forse eccessive, però se ormai la strada è questa di questo sistema di giudizio pesante, ci dovremmo abituare a questo tipo di penalità. Vi ricordiamo anche Morbidelli ha dovuto scontare un lock la penalty per l'incidente della sprint del sabato pomeriggio, ecco. E secondo me ricorda in parte anche l'incidente un po' della prima sprint della stagione, tra l'altro, quello tra Marini un po' Bastianini, e lì non si era segnato nessun tipo di penalità, mentre in questo caso, secondo me, il log lap penalty a questo punto è stato eccessivo, cioè dipende a questo punto. Se vuoi usare un parametro, devi essere, secondo me, coerente. Quindi, se non
Esatto.
l'avevi data a Marini, giustamente non l'avevi data a Marini, non la dovevi dare neanche, secondo me, a Morbidelli, ecco. Che comunque è stata una carambola, però non è che l'ha voluta causare. Ecco, è successo che la moto è scivolata e ha colpito le altre. Ecco cosa penso.
Come appunto detto, sono incidenti di gara, comunque capitano, questi ragazzi vanno a velocità folli, il margine di errore già è molto basso, se poi hanno anche paura magari di affrontare determinate situazioni, ecco là che lo spettacolo ne viene a mancare. Ovviamente, come ha detto anche il nostro Simone, la sicurezza al primo posto. Riccardo, pensi che comunque questo sia il modo giusto di affrontare una problematica magari passata, o pensi che ci sia anche un altro modo?
Per come conosco io, quel poco che conosco il moto mondiale da quando è che lo seguo, ormai una ventina d'anni, questo non è assolutamente il modo di gestire da direzione gara un gran premio. Se cominciamo a ogni minimo contatto a dare una penalità, i piloti non si sorpasseranno più perché avranno timore di compiere un errore e quindi rischiare una penalità. Magari dicono: ok, ok, mi accontento di un secondo posto, un terzo posto, piuttosto che rischiare di cadere e magari la gara dopo mi fanno anche o un long lap penalty o mi fanno partire dai box, ecco. Cioè, secondo me dei tre incidenti il più sanzionabile è quello di Quartararo, perché dal mio punto di vista secondo me ha anche un po' sbagliato il punto di frenata, ma molto al limite, diciamo. Invece quello di Morbidelli e soprattutto quello di Bagnaia sono proprio due cose che nel motociclismo non sono mai state sanzionate, perché a questo punto, vedendo i vecchi sorpassi del passato, non sarebbe stato uno valido.
Esatto.
Allora, il cavatappi a Laguna Seca di Rossi su Stoner,
la spallata, esatto,
è una carenata fuori traiettoria, e quella cosa dovrebbe essere? Invece è storia del motociclismo, e è quello che forse si perderà un po'.
Esatto, quindi secondo me devono un po' rivedere il loro parametro di giudizio, e infatti i piloti parleranno con la in Safety Commission, con lo Steward Panel, prima del Gran Premio di Le Mans, per capire un po' la loro linea guida e magari trovare un punto di incontro, ecco. Comunque sì, sono d'accordo sul fatto che il tutto è partito dall'incidente all'inizio della stagione di Marc Marquez, che comunque sì, è stato sanzionato, però è una sanzione che ancora deve essere scontata e forse non si sconterà mai. Quindi è stato come pensavo, c'è un precedente, adesso qualsiasi minima cosa viene sanzionata, e non va bene, devono trovare un altro modo.
Sì, è come se fosse un po' un due pesi e due misure, no? Magari è stato fatto troppo poco prima con qualcuno, adesso con chi capita davanti viene fatto molto di più. Questa cosa sicuramente non...
Se penso non... che il contatto di Morbidelli è stato sanzionato con un long lap penalty, e lo strike di Nakagami l'anno scorso su Rins e Bagnaia non è stato neanche sanzionato. Cioè, è
sì,
proprio...
Devono essere definite delle linee guida ben precise.
Esatto.
La penso sicuramente anch'io così. Però per non rimanere un po' sullo stesso discorso, pensiamo anche a qualcosa di positivo che è successo. Allora, abbiamo visto una KTM davvero sorprendente. Abbiamo visto un Brad Binder stellare, un Jack Miller che con una performance altrettanto comunque sorprendente, e un Dani Pedrosa che ha fatto sognare nuovamente. Tornando a Simone M, che ormai vi chiamo così, tornando a Simone M, come lo interpreti un po' questo weekend stellare austriaco?
Dove ci sono possibilità di lavorare bene in un certo modo, con un metodo e tanta esperienza, e in più ne acquisisci altra dall'esterno, dal competitor più grande che c'è in griglia, che è Ducati. Hai fatto bingo. Secondo me loro potrebbero, non so se possono contrastare Bagnaia e Ducati nel 2023, però hanno le basi per fare delle grandi cose. Hanno un collaudatore, Pedrosa, che va fortissimo. E ok, che ha fatto i test, ha provato tutto quello che volete, però è dal 2018 praticamente che non correva un Gran Premio, e quindi anche trovarsi in gara, sicuramente gli automatismi sono differenti da un pilota che corre ogni weekend, però ha dimostrato di essere molto veloce con una moto che deve dimostrare tanta costanza per poter battere la Ducati. Probabilmente è quella la cosa principale, perché i piloti vanno forte. Miller mi ha stupito in modo positivo come ha approcciato con questa moto, e Binder si conferma un pilota a cui è stato dato il tempo di crescere insieme alla moto, e questa è una cosa fondamentale, e pochissimi piloti hanno avuto questo privilegio. Lui è cresciuto in MotoGP ed è arrivato a questi risultati. Secondo me KTM ha fatto veramente un ottimo lavoro.
Hai detto benissimo, è cresciuto proprio con questa motula, l'ha praticamente formata lui, no? Ha dato supporto Dani Pedrosa, poi tester veramente d'eccezione, come detto già prima, MotoGP Legend, miglior tester, tra l'altro ha fatto il miglior risultato in pista tra tutti i tester, comunque c'è stato Michele Pirro, abbiamo Bradl, comunque non sono nomi da poco, sono
Non è
tester.
scontato, non è
Non è
scontato.
scontato. Questa performance ha portato Brad Binder, ve lo dico subito, in terza posizione nella classifica generale con 62 punti, mentre quarto Jack Miller con 49 punti. Secondo rimangono Bezzecchi con 65 e primo ovviamente Francesco Bagnaia con 87. Continuando così, ovviamente sempre magari escludendo un Pecco Bagnaia che è stellare, no? Sta facendo veramente un grande avvio di stagione. Pensate che questi due KTM possono cominciare a dare fastidio, seppur da lontano, il primo ducatista numero uno e ovviamente superare Marco Bezzecchi secondo in classifica? Questo lo chiedo a Riccardo.
Allora, la KTM, allora, è un po' presto per dare dei giudizi, perché comunque su questo tracciato quasi tutte le case svolgono la maggior parte dei loro test nel corso della stagione e nel prestagione. Però secondo me KTM in questo weekend si è avvicinata moltissimo a Ducati ed ha raggiunto il livello di Aprilia. Secondo me vedremo sempre una Ducati che con Bagnaia sarà al top e un'alternanza, di un weekend magari che è più competitiva la KTM e un weekend più competitiva l'Aprilia. Secondo me le due moto si equivalgono molto in performance globale. KTM ha dalla sua i piloti, cosa che non ha Aprilia. KTM ha Binder che conosce perfettamente la KTM e Miller che viene dalla Ducati e porta segreti da Borgo Panigale a Matti Goffen, e questo non ci sono dubbi. Invece in Aprilia c'è un Aleix Espargaró che, ripetiamo, comunque è un ottimo pilota, ma non è stato mai un pilota super vincente, e un Maverick Viñales che in ogni weekend ha sempre un inghippo che non lo fa performare quanto dovrebbe performare, perché ricordiamo che il suo passo era in linea per raggiungere una posizione sul podio in entrambe le gare, sia la sprint che la gara normale. Invece, una volta ci mette la partenza brutta, una volta, beh, purtroppo ieri si è rotta la catena, una cosa che non succede mai, quindi anche sfortuna, però comunque si complica sempre la vita un po' da solo. Secondo me KTM molte volte potrà impensierire Pecco Bagnaia e la Ducati in generale, soprattutto io vedo più in palla Binder, ma solo perché ha più esperienza su questa moto, mentre Miller sarà un po' più di alti e bassi, ma ci sta al suo primo anno e comunque già alla quarta gara ha fatto due podi con la KTM, quindi ottimo risultato. E che dire di più?
Un po'
Già.
sullo stile di guida, magari volevo soffermarmi
Ah,
su quello
sì.
perché ho visto che la KTM ha una guidabilità un po' più rozza, un po' sporca, no? Infatti entra in curva in derapata, quindi spancia molto. Questo magari nelle gare sprint può essere tollerato in cui la gara è corta. Se magari si tratta di un gran premio un po' più lungo, con un circuito ancora più lungo rispetto a quello di Jerez, sicuramente potrà vedere le proprie gomme calare di molto e ciò sicuramente influirà sulla performance generale. Pensi che debba un po' cambiare lo stile di guida? Questo rimango ancora su Riccardo, volevo sentire il suo punto di vista e poi lo volevo sentire anche dal punto di vista di Simone C.
Ma guarda, secondo me è lo stile di guida che si addice, cioè il DNA della moto si addice perfettamente a quello dei suoi due piloti. Sono due piloti molto, diciamo, acrobatici, danno molto a vedere in sella. Miller faceva queste cose parzialmente anche con la Ducati. La Ducati ha questo sliding in ingresso curva, soprattutto con Bagnaia molto più dolce, che lo aiuta ad entrare in curva, a portare molta percorrenza. Con KTM è molto più accentuato e, visto anche quello che hanno fatto in gara, secondo me, è un punto di forza, anche perché questo sliding, magari nella fase di staccata, può anche difenderti da possibili attacchi, perché comunque punti la moto più velocemente verso la curva, ok? E dai meno possibilità agli altri di sorpassarti, ecco. Quindi secondo me è perfetta sia per Miller sia per Binder.
Simone, volevo sapere, la pensi anche tu allo stesso modo o pensi che comunque questa guida possa essere deleteria a lungo andare?
Principalmente la penso come Riccardo, quindi si addice molto allo stile di guida sia di Binder che di Miller. Però dobbiamo anche vedere nel corso del periodo estivo, perché comunque le temperature si alzeranno e questo potrebbe essere un problema a lungo andare. Certo, arriviamo a giugno, dove dovrebbe iniziare a far caldo e il Mugello potrebbe essere rovente. Non so in Germania o Olanda se questo si verificherà. Più probabile, ad esempio, dopo la sosta, quando arriveranno l'Austria, che sarà secondo me un appuntamento molto importante per KTM, dove vorrà fare benissimo, soprattutto adesso che ha costruito una moto che personalmente, secondo me, è sembrata anche in questo round più competitiva della Ducati. Quindi penso che il capolavoro, tornando indietro, di Bagnaia è stato anche migliore rispetto alle altre volte, perché è riuscito a contrastare Binder e Miller, che erano delle moto secondo me sulla carta migliori, solo per questo appuntamento ovviamente. Rimango dell'idea che la Ducati complessivamente rimane la moto migliore, però secondo me a Jerez la KTM è stata migliore. Tornando indietro sul fattore temperature, bisogna stare attenti a settembre, perché si va a Catalogna, si va a Misano, e quindi là secondo me il fattore temperatura potrebbe giocare sullo stile di guida delle due KTM. Una volta però, secondo me, si addice molto bene a tutti i stili di guida, perché ad esempio con Pedrosa, che ha uno stile completamente diverso da quello di Miller e di Binder, comunque ha guidato perfettamente anche Pedrosa, cioè sembrava che non avesse mai smesso di guidare in questi 5 anni dalle gare di corsa, ecco. Secondo me
non ha mai smesso tecnicamente, quindi comunque ha sempre provato la moto in fase di test, eh?
Un conto però sui test, un conto è la gara, che la tensione c'è. Infatti lo stesso Pedrosa aveva detto alla fine della sprint, sì, era stanco, però ce la faceva. In gara invece un po' di più, un po' la tensione, un po' tutto, è riuscito a fare comunque una grande gara, ecco, anche Pedrosa, con il suo stile però completamente differente, ritorniamo da quello di Binder e di Miller, molto più pulito quello di Pedrosa, ricordiamolo, ecco.
Tra l'altro sempre bellissimo da vedere in moto, dopo tutti questi anni è stato bello rivederlo in moto, sporgersi così dalla moto, così compatto, sulla moto probabilmente uno dei migliori della storia.
Poi se non sbaglio ha 38 anni, no?
Sì, 38.
Devo dire che comunque è dell'89, 29 settembre del 1985, quindi devo dire che sa ancora portare una moto.
Assolutamente.
Assolutamente sì. E invece adesso volevo parlare un po' della Aprilia, perché comunque già da inizio campionato avevamo fatto questo paragone tra Aprilia e KTM, ne abbiamo parlato anche leggermente prima, l'abbiamo accennato. C'è un po' di sfortuna che galleggia nel box di Noale, però comunque la moto sembra andare anche abbastanza bene. Sicuramente ci sono aree da migliorare, ne avevamo parlato la scorsa volta. Volevo chiedere a Simone M come vedeva invece Vignales. Se non sbaglio, la scorsa volta l'avevamo un po' criticato per quanto riguardava soprattutto le partenze. È migliorato, un po' anche in percorrenza, in fase di gara, oppure c'è dell'altro lavoro da fare?
Beh, c'è sicuramente del lavoro da fare in generale, cioè io credo che Aprilia complessivamente possa essere anche una moto migliore di KTM. Mi sembra una moto più costante, mi dà l'idea dall'esterno di una moto più costante. Però gli manca qualcosa e io rimango della mia idea. Ha due piloti molto veloci, è innegabile. Innegabile che sia Espargaró che Vinales siano due piloti veloci e performanti. Anche perché una pole in MotoGP non la fai, per fortuna, specialmente in questa MotoGP. Manca la costanza, e la costanza non è la caratteristica principale della carriera né di Espargaró né di Vinales. Questo è un dato di fatto. Che possano cambiare, ok, lo devono dimostrare. Hanno la moto, secondo me, per poter dimostrare magari non di vincere tutte le domeniche, ma di essere lì, di essere le KTM che a Jerez vanno lì e sfruttano le occasioni. Vince Bagnaia la gara lunga, però la sprint la vince Binder lottando. In gara la briglia è sparita, poi tanta sfortuna anche con Oliveira, soprattutto lui molto sfortunato, cioè,
ecco, appunto,
due fratture, quindi
mi ha dato un ottimo spunto per il prossimo argomento, ovvero tutto il discorso Oliveira, e volevo tra l'altro collegarci un po' alla Yamaha. Riccardo, abbiamo detto prima un po' quello che è successo in fase di inizio gara con il contatto con Quartararo. Oliveira sfortunato, veramente molto sfortunato. Con l'incidente cosa si è procurato? Come vedi comunque complessivamente la sua performance, nonostante un po' ovviamente tutti gli incidenti che ha avuto? Se magari salterà Le Mans, e poi da questo volevo chiederti di toccare anche il punto di vista della Yamaha, che sta vivendo un po' il periodo che sta vivendo Oliveira.
Allora, Oliveira secondo me è un pilota veramente super veloce, che è stato capace di portare alla vittoria prima la KTM in MotoGP, e adesso, appena salito su questa Aprilia, già al primo appuntamento era a lottare per salire sul podio o per vincere addirittura. Se in quell'occasione potevamo metterci che era il suo gran premio di casa, tralasciando il gran premio dell'Argentina che non ha corso, ad Austin, quando è tornato, ha fatto subito degli ottimi risultati, finendo poco fuori dal podio, mi sembra in quinta posizione nella gara lunga. Nella sprint di Jerez era sempre quinto, e in gara, sfortunatamente per la seconda volta in questa stagione, è stato coinvolto in un incidente di gara e purtroppo ha subito una lussazione dell'omero del braccio sinistro, che è stata prontamente rimesso in sede, ma con esami più approfonditi è stata evidenziata una piccola frattura di quest'omero, e che molto probabilmente gli pregiudicherà la sua partecipazione al Gran Premio di Francia tra il 14 di maggio, il weekend dal 12 al 14 di maggio. E questi sono altri punti che Oliveira lascia per strada, perché secondo me, se Oliveira non avesse avuto tutti questi inciampi, sarebbe stato a mani basse il miglior pilota Aprilia in classifica dopo 4 Gran Premi. Perché abbiamo Vinales con 48 punti e Espargaró con 29, se non sbaglio, addirittura, che già ha dimostrato molta più incostanza di tutta quella che aveva dimostrato solo nel finale della scorsa stagione. Ecco. Oliveira, secondo me, con questi risultati, se avrà la continuità di ottenere buoni risultati, non gli mancherà tanto per approdare nel team ufficiale Aprilia, ecco, perché secondo me Aleix Espargaró, forse questa è la prossima, forse dopo deciderà anche di ritirarsi, non so, dipenderà molto dai risultati, ma io Oliveira lo vedo in un team ufficiale. Adesso sta proprio nel team che Yamaha ha lasciato andare, perché, cioè, ha lasciato andare, Razzali ha deciso di non rinnovare con Yamaha perché la Yamaha non è più competitiva, ed è Jerez è stata l'ennesima dimostrazione di questo, perché in un circuito dove fino a pochi anni fa Quartararo faceva pole position record e vinceva le gare per distacco, in questo Gran Premio ha fatto la sua peggior qualifica classifica classificandosi sedicesimo, e in gara non ha espresso per nulla il potenziale di Fabio Quartararo, perché ha concluso nella sprint per l'ennesima volta fuori dalla zona punti, e in gara ha finito solamente al decimo posto ad oltre 15 secondi. E capisco il malcontento di Fabio Quartararo, perché non può giocarsi le sue chance di battagliare con Bagnaia e gli altri per il titolo mondiale. È una situazione davvero, davvero grave per Yamaha, secondo me questa. Se i primi Gran Premi potevano essere una scusante, perché anche l'anno scorso erano andati male, il Gran Premio di Jerez era un banco di prova importante che è stato fallimentare, ecco.
Sicuramente sfortuna, poi ci mettiamo anche un po' lo stress di tutta una situazione generale, ovviamente non è una situazione facile, né per lo sfortunato Oliveira, né tantomeno per Quartararo. Voglio vedere un po' con Simone C, un po' rimanendo un attimo sulla Yamaha, per poi buttarci un po' sulla Honda. Buttarci, oddio, forse ho usato una parola un po', visto il weekend, forse me la rimangio. Abbiamo visto che la M1 deve essere per forza guidata al limite per avvicinarsi un po' alle medie in classifica, alla performance magari di chi ha la gomma fredda. Questo sicuramente ha aiutato a causare un po' degli incidenti, io la penso un po' così, con quello che è successo nelle prime curve, quindi Quartararo che deve dare subito tutto per poter stare con i primi, gomme fredde, curva, la gomma non ha grip, scivola l'anteriore, falcio Oliveira, poi contatti, meno contatti, eccetera. E appunto volevo chiederti, la M1 pensi che comunque sia arrivata al suo massimo limite, che non possa andare oltre, per poi approfondire, grazie a questo, finendo questo discorso, vorrei che introducessi un pochino anche il discorso Honda.
Beh, iniziamo che sia Yamaha che Honda si aspettavano tanto da questo Gran Premio e secondo me hanno preso una batosta, perché questa si chiama proprio batosta, gergo tecnico, che peserà secondo me sul resto della stagione, perché puntavano tanto su questo Gran Premio, invece hanno faticato tantissimo, ecco. Quartararo, ho sentito le dichiarazioni sia del sabato che della domenica, e sentire i problemi che ha la Yamaha sono gli stessi che diceva qualche anno fa quando c'era Valentino, quando c'era anche lo scorso anno Dovizioso, cioè i problemi di casa Yamaha sono sempre gli stessi, ovvero che non c'è percorrenza, non c'è neanche la velocità, anche se si è guadagnato, però non c'è proprio la moto, ecco qual è il problema. E anche Morbidelli, la stessa situazione aggiungerei, perché comunque Morbidelli ha fatto una gara identica a quella di Quartararo, quindi va, secondo me c'è un grande palla la risposta di Yamaha che ci ha dato qua Jerez. Lo stesso si deve dire in casa Honda, ma secondo me la situazione in casa Honda è molto più critica. Nakagami ci ha messo una pezza, dobbiamo dirlo, che spesso viene criticato dal sottoscritto, però Jerez secondo me ci ha messo una pezza e ha messo alle spalle tutti i suoi colleghi che da spagnoli forse ci si aspettava di più nell'appuntamento di casa, ma hanno deluso le aspettative. Non dico tanto Iker Lecuona, perché secondo me Iker Lecuona sì, è stato messo al posto di Marquez, ma viene da un weekend del Mondiale Superbike. Deve correre un weekend del Mondiale Superbike, quindi secondo me a Lecuona non era chiesto di dare il massimo, cioè di portare il miglior risultato possibile ma senza rischiare, e non ci è riuscito. Complice anche questa moto però. Rins ha un po' deluso, ovviamente non ci si aspettava quello che si è visto in America, ma qualcosina in più ci si aspettava magari sulle posizioni che è stato invece il suo compagno di squadra. E poi c'è il capitolo Mir secondo me avrebbe fatto un discorso a parte, soprattutto nel prossimo round che c'è una sosta, ma io voglio essere proprio schietto e dirlo subito, secondo me al momento Mir è il flop di questa stagione, al momento di questi primi 4 round Mir. Non dico che poteva fare miracoli Mir, però questo weekend è finito a terra molte volte, sia nelle libere sia nelle qualifiche, nella sprint, in gara. Cioè la situazione per Mir è molto critica, secondo me non solo sul fattore moto, e la Honda secondo me tra Honda e Yamaha è messa peggio la Honda, ma su Mir secondo me c'è anche un problema cioè di testa, psicologico, cioè che non riesce ad essere quello che è stato nel 2020 quando ha vinto il titolo, ecco. Che invece, secondo me, a inizio anno si aspettava, si diceva questo di Morbidelli, mentre Morbidelli adesso è arrivato sul livello di Quartararo, quindi secondo me in Argentina è riuscito a ottenere quella boost di morale che potrebbe aiutarlo, però anche in casa Yamaha la situazione è critica. Però secondo me almeno i piloti ci sono, in casa Honda c'è questo problema che i piloti, secondo me, o c'è un'alternanza, vedesi il caso del CR con Rins e Nakagami, e poi in HRC ovviamente escludiamo tutta la situazione di Marc Marquez, ma Mir secondo me è proprio un problema intero, sia moto che pilota, ecco.
Credo però vorrei portare un po' la tesi che tra l'altro ho sostenuto anche negli ultimi anni, in cui ovviamente la mia rimane sempre un'ipotesi, perché le dinamiche interne sono difficili da conoscere. Mi è sempre sembrato che la Honda tenesse conto solamente di un'unica persona, ovviamente parliamo di Marc Marquez. Mir, se non sbaglio, sembra essere molto arrabbiato con il team per lo stesso discorso. Allora, Mir è comunque un pilota molto forte, campione del mondo non a caso. Se anche lui, come tanti altri, tra l'altro, come Paul Espargaró, come ex compagni di Marc Marquez nella Honda ufficiale Team Repsol, la pensano allo stesso modo, evidentemente un fondo di verità c'è. Tornando a Riccardo, volevo un po' vedere se sapere se tu la pensassi un po' allo stesso modo, o come Simone, in cui Mir è il problema, o se il problema, cioè oltre alla Honda, oppure se il problema fosse localizzato solamente sulla Honda.
L'unica attenuante che riesco a dare a Johan Mir è che sta correndo come bagnaia tutti i weekend da solo, e da neo arrivato in Honda è un po' difficile estrarre il meglio dalla moto, magari con Marquez al fianco che fa il grosso del lavoro, perché è quello che conosce meglio la Honda, qualche può rubare qualcosa dall'altro lato del box e migliorare di conseguenza. Sta il fatto che Johan Mir in 8 gare che si sono corse ne ha finite 2, una ha fatto 4 punti forse e un'altra non è arrivata a punti, nel resto delle gare è caduto o non le ha corse per infortunio, quindi c'è
pervenuto
un grave problema di confidenza con questa Honda. Non penso che, cioè, la Honda si starà interrogando su questo, ma non penso che ci saranno rivoluzioni. Mir continuerà all'interno del box come è successo a Paul Espargaró nelle scorse 2 stagioni, ecco, non ci saranno cambi in corsa, però Mir deve lavorare su se stesso in primis e poi sfruttare questo momento in cui Marc Marquez non c'è per portare un po' la Honda dalla sua parte, ecco. So che non è facile, perché ormai in Honda fanno affidamento, è palese ormai, fanno solo affidamento su Marc Marquez. Cioè, se in questi weekend in cui lui non c'è stato, è come se loro non fossero esistiti, soprattutto il team ufficiale, a parte Rins ad Austin. Ma per il resto la Honda è proprio inesistente. È uno smacco incredibile che la maggior casa costruttrice di moto al mondo, nel massimo campionato in cui ha vinto più di tutti in tutta la storia, sia sempre nelle ultime posizioni, sia in prova, sia in qualifica, sia in gara, in qualsiasi situazione, freddo, caldo, sole, pioggia, è veramente uno smacco incredibile. Secondo me devono fare dei grossi ragionamenti sul progetto RC213V, perché secondo me a questo punto non basta il telaio della Calex per riportare la Honda a competere ai massimi livelli. Qui c'è da rivoluzionare un po' tutto, e non vorrei dire, ma forse Marc Marquez è diventato il limite della Honda, ecco.
Li tiene affermazioni un po' pesanti, però
li tiene un po'
sì,
legati, perché ormai fanno troppo affidamento su di lui, e se lui non c'è sono spaesati. Poi quando c'è, dicono tante Marquez, qualcosa tira fuori, come la pole in Portogallo e il terzo posto nella sprint, ma senza sono zero. È evidente la cosa.
Sicuramente, penso che sia, anch'io penso che sia andato un po' più indietro di tutti. Con Simone M volevo toccare il punto appena aperto da Riccardo, ovvero il nuovo telaio Kalex, la Honda a quella che ha girato un po', ha girato più di tutti nei test di ieri, no? Ha provato questo nuovo telaio per vedere se la situazione potesse essere migliorabile. E poi volevo chiederti anche un'altra cosa riguardo la conferenza stampa che c'è stata, ma non c'è stata realmente, riguardo Marc Márquez. Credi che la Honda gli abbia detto no, aspetta Marc, aspetta a dire qualcosa, magari lui avesse intenzione di fare qualcosa di più eclatante, più esagerato, tipo dire basta o cambiare team?
No, non penso. Ha voluto dare un aggiornamento delle sue condizioni e probabilmente c'è una consapevolezza diversa dal Márquez che c'era prima. Ha avuto un brutto incidente, ha corso con un braccio ruotato di 30 gradi e non lo so, è un pilota che comunque è segnato dagli infortuni, questo è un dato di fatto, quindi sicuramente non ha intenzione di ritirarsi, ma non è più così spietato da dire forzo per cosa. Ormai tanto la Honda, con la Honda comunque non potrebbe vincere il mondiale, secondo me nemmeno al 100%. Non lo so, forse al 100% sì, però diciamo questa Honda è particolarmente problematica. Si è confermata, Austin si è confermato così, un fuoco di paglia, si poteva immaginare, è una pista Honda con un pilota che ha dato sempre forte in quella pista, quindi ci poteva stare. Qua abbiamo visto le grosse lacune. Mir purtroppo non riesce a stare in piedi e questo è un problema per il team ufficiale, non raccogliere dati, avere sempre delle gare non terminate e il telaio Kalex è giusto per magari qualche titolo, però non ha nulla a che vedere col grosso lavoro che deve fare Honda per riportarla. Non basta un Kalex che aiuta Honda a fare un telaio per riportarla davanti alle Ducati. C'è un grosso lavoro da fare, più che Yamaha probabilmente, però insomma le potenzialità ce le hanno, ecco, torneranno sicuramente, però come dice Riccardo, Márquez vincola, però anche, non lo so, farlo andare via dove va, non lo so se ha tante offerte, ecco.
Simone, alla fine chiedo in ultimo il tuo parere prima di salutarci. È un po' un ciclo, come diceva Simone M, no? Alti, bassi, poi va via uno, ritorna un altro. Volevo chiedere anche a te come pensavi fossero andati questi test, parlando un po' dei test, riappoggiandoti a quanto detto appunto da Simone riguardo il telaio Kalex per la Honda.
Beh, secondo me vado dritto sul punto, secondo me è proprio la mossa della disperazione di casa Honda il telaio Kalex, ecco, vado diretto e schietto. Beh, secondo me i test hanno, cioè si è provato, però non sono stati significativi in termini di tempo, cioè ogni squadra ha provato qualcosa, però nessuno è andato forte, quindi lo vedremo nelle prossime gare chi ha migliorato e chi non si è migliorato, ecco. Però secondo me rimango sul tema di casa Honda, mossa della disperazione, e non so se, anzi, io sono piuttosto pessimista, secondo me non risolverà i problemi di Honda e continuerà questo calvario, ecco. Ci potrà stare qualche sprazzo, come abbiamo visto ad esempio con Rins ad Austin, ci potranno stare, sì, però non mi aspetto una Honda ad esempio che anche superi Yamaha in classifica, ecco. Prima, penso che Honda si confermerà il costruttore meno forte, diciamolo così, tra le altre case, ecco.
Ecco, Yamaha invece con Quartararo che ha fatto il terzo tempo nelle prove libere?
Quartararo ha dimostrato comunque che ci sa fare, come ci sa fare anche Morbidelli. Il problema è Yamaha, cioè secondo me Yamaha deve dare una mano a questi due piloti, molto talentuosi e che se hanno la moto possono dare risultati, quindi... Speriamo che migliorino e che li vediamo nelle posizioni che contano entrambi i piloti, ecco, soprattutto perché andiamo a Le Mans, casa di Fabio Quartararo, andiamo al Mugello, casa di Franco Morbidelli, quindi le prossime due gare vorranno fare bene entrambi i piloti, ecco.
Bene, Riccardo, volevi aggiungere qualcosa tu?
No, prima parlavamo di Joan Mir, no? A me ricorda un po' la situazione che c'era con Jorge Lorenzo, un campione del mondo, non dello stesso livello e dello stesso blasone, ma che comunque arriva da un team che sapeva vincere. William Mir viene da Suzuki, che si è ritirata l'anno scorso, ma è una moto che aveva del potenziale per vincere e fare dei podi in tutto il corso della stagione. Jorge Lorenzo veniva dalla Ducati, che cominciava ad essere la moto migliore di tutte, aveva cominciato a vincere e lui ha deciso di andare in Honda. Entrambi arrivati in HRC e soprattutto al fianco di Marc Marquez, che come dicevamo prima è vincolante all'interno dell'ambiente Honda ormai, perché tutto lo sviluppo è portato verso la sua direzione. Non sono mai riusciti ad estrarre nulla di buono dalla Honda, così come è successo a Paul Espargaró, che ha deciso di ritornare in KTM. Quindi se un pilota magari può essere un caso, due comincia ad essere un dubbio, tre è una certezza. La Honda è totalmente vincolata a Marc Marquez, ecco, ed è una cosa che li sta limitando. Se non riescono a sciogliersi da questo legame, secondo me la Honda passerà altre stagioni difficoltose, questa con ancora un Marquez che non è al top, perché forse salterà anche il Gran Premio di Le Mans, e quindi praticamente vorrebbe dire aver saltato un terzo della stagione quasi, e il prossimo anno, perché Marc Marquez ha il contratto, ok? Per il seguito poi non si sa, però abbiamo visto Ducati, non è che la moto vincente la fai nel corso di una o due stagioni. Ci vogliono tanti anni, soprattutto in questa MotoGP altamente tecnologica. Quindi no, veramente non so descrivere la situazione Honda, e mai me la sarei immaginata dopo il dominio. L'era della Honda è da quando è entrata in MotoGP, cioè c'è stata sempre, è una costante del moto mondiale. Adesso sta mancando, per la prima volta, secondo me.
Ultima domanda, ultimissima, veloce, a tutti e tre, iniziando proprio da Riccardo, proprio telegrafici. Honda, se domani se ne andasse Marc Marquez, su chi potrebbe puntare, cosa dovrebbe fare?
Pedro Acosta.
È l'unico. 100%. Cioè, se vogliono fare all-in... provano con lui, ma però poi devono sostenerlo, perché se lo mettono su questa Honda qua fa quindicesimo, sedicesimo, e dicono che Pedro Acosta è scarso, e allora poi ritorniamo di nuovo lì. Devono capire cosa fare in realtà, certo, con sta moto. C'è qualcosa che non va nel davanti, cadono e devono capire, non devono farli cadere, ecco.
Sì, Simone C. Pedro Acosta potrebbe anche dire di no? Credi che potrebbe dire molto probabilmente di no a un'offerta da parte della Honda, per come sta messa adesso?
Beh, per come sta messa adesso non lo so se accetterebbe, però se le alternative, penso KTM, però al momento le selle sono occupate anche in gas, perché comunque Augusto Fernandez sta facendo una grande stagione e secondo me, se continua così, la conferma deve essere più che meritata, quindi Pol Espargaró non si sa come tornerà, però ovviamente non ha mai corso, quindi dovranno dare il tempo quando tornerà. Non so se in KTM ci sarà posto, in Honda ci sarà posto, però con quale moto. Però io penso che Pedro Costa un altro anno in Moto 2 non lo farà, quindi io non lo so cosa succederà, ecco. Non so cosa aspettarmi e vedremo, ecco, se andrà
comunque,
in Honda. Se...
Dicevo, se comunque di tempo ce n'è, Pedro Costa deve ancora crescere sia fisicamente...
Nel 2004... Che...
Esatto, una MotoGP non è facile da portare, diciamo che con il suo fisico potrebbe accusare molto, no? Anche se una Moto2 non è altrettanto, non è comunque facile passare da una Moto2 a una MotoGP. Molti piloti dicono che è un'esperienza quasi traumatizzante, no? Ovviamente staremo a vedere. Io credo che un Pedro Acosta potrebbe continuare più la sua avventura in KTM, anche perché lui è sempre stato scuola KTM, KTM dalla Rookies Cup, anche da prima, e sicuramente non abbandonerà, e KTM non si lascerà sfuggire un pilota come lui.
Il problema Benissimo. È dove?
Come?
Il problema è dove, perché il posto non c'è.
Il posto si trova. Se KTM continua così, altro tip satellite e via.
No, non penso.
No, non penso neanche io, però mai dire mai per Pedro Acosta questo o altro. Adesso si sente già in sottofondo la canzone di Raffaella Carrà, il triolo che urla. Benissimo, allora direi che siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento. Io vi ringrazio innanzitutto per essere stati qui con me a parlare un po' del Gran Premio del Spagnolo. Grazie Riccardo.
Grazie a te Andre, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.
Grazie Simone, anche a te Simone M.
Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata.
Grazie Simone C.
Grazie Andrea, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, ecco, e che hanno passato la serata con noi.
Grazie a tutti. Allora, intanto vi ricordo gli appuntamenti. La settimana del 14 maggio, il weekend con a cavallo domenica 14 maggio, quindi già da sabato 13 maggio, ci sarà l'appuntamento francese. L'appuntamento francese che sarà il millesimo Gran Premio di MotoGP. L'avevamo detto già prima, sicuramente non dovete perdervelo. Credo che Dorna abbia in mente anche qualcosa per celebrare il millesimo GP della storia. Devo dire che non aspetto, cioè non vedo l'ora di vedere un po' come sarà Le Mans, come Erez, credo che sia comunque un'altra cartina tornasole, diciamo così, quindi chissà cosa succederà. Noi invece ci vediamo lunedì 15 maggio con il commento del Gran Premio di Francia. Se volete comunque seguirci anche durante la settimana, in questo periodo vi ricordo tutti i nostri seguirci su tutti i nostri social, a partire innanzitutto dal sito www.rossomotori.it e poi su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, siamo un po' ovunque. Io colgo l'occasione per ringraziarvi nuovamente, ringrazio anche tutti i miei ospiti e ci vediamo lunedì 15 maggio. Grazie a tutti.
Ciao, alla prossima.
Ciao. Alla prossima.